out, vogliamo parlarvi di, dei dazi di Trump. La strategia del nuovo presidente statunitense per reindustrializzare il paese e favorire il Made in USA passa dai dazi imposti ai propri competitor. Oggi entrano in vigore quelli contro Canada e Messico. Ieri Trump ha annunciato un 20% in più alla Cina. Il Canada, da parte sua, è pronto a imporre dazi per 155 miliardi di dollari canadesi sui prodotti americani, e anche la Cina risponde imponendo il 15% sull'import di prodotti statunitensi. E dal 2 aprile, questo è un annuncio dato ieri, scatteranno anche i dazi sui prodotti agricoli. Che cosa comporta tutto questo? Che cosa significa in termini pratici, soprattutto per chi non vive esattamente in cima alla scala sociale? Beh, per capirne di più siamo collegati con l'economista Andrea Fumagalli. Buongiorno.
Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, spiegaci un po' di questi dazi.
Sì, i dazi erano stati annunciati da Trump già durante la sua campagna elettorale. Il tentativo, almeno sulla carta, è quello di rinvigorire la produzione industriale e soprattutto ridurre il livello delle esportazioni. Gli Stati Uniti hanno un problema strutturale dal punto di vista economico che ormai si è sedimentato negli ultimi 50 anni, ovvero un deficit della bilancia commerciale che sta raggiungendo dimensioni molto, molto pericolose. Si calcola che sia intorno ai 38,6 trilioni di dollari tutto il debito commerciale estero cumulato nel corso degli ultimi anni. I paesi con i quali gli Stati Uniti vantano un disavanzo commerciale più grande sono proprio quei paesi che sono stati soggetti di dazi. In primo luogo la Cina, per 900 miliardi soltanto quest'anno di dollari. C'è anche il Giappone, che però stranamente non viene preso in considerazione, almeno in questa politica di dazi selettivi. C'è l'Europa come entità complessiva, e poi c'è Messico e Canada, esattamente Cina, Europa, Messico e Canada, guarda caso, sono proprio i paesi che maggiormente avranno colpito da questi dati e sono quelli con i quali gli Stati Uniti vantano il deficit commerciale maggiore. Quindi il primo intento, almeno sulla carta, è quello di ridurre questo disavanzo commerciale. Questo disavanzo commerciale è una specie di tallone d'Achille, di spada di Damocle per l'economia americana, perché può incidere pesantemente sulla tenuta del dollaro come valuta di riferimento internazionale. Per cui se il dollaro dovesse perdere, diciamo, autorevolezza sui mercati internazionali, sarebbe un bel problema per gli Stati Uniti, perché è proprio il livello del dollaro che, ricordiamo, si è rivalutato di oltre il 5% sull'euro dopo le elezioni di Trump, e comunque mantiene un livello abbastanza elevato. È proprio grazie a questo alto livello del dollaro che i movimenti di capitale, cioè il flusso di moneta, di liquidità che entra negli Stati Uniti dai paesi creditori, che utilizzano i saldi positivi della bilancia commerciale, li utilizzano per acquistare titoli di Stato americani o per fare investimenti finanziari laddove il mercato finanziario raggiunge i suoi massimi livelli, che sono proprio le borse di Wall Street, trainate proprio dal fatto che il dollaro si mantiene a un valore elevato. Quindi c'è un gioco, bisogna che il dollaro rimanga elevato, perché questo consente al resto del mondo di pagare l'elevato debito estero americano, e a cui si somma poi l'elevato debito interno, soprattutto creato da Biden con i provvedimenti anti-Covid. E se il dollaro non rimane sufficientemente elevato, l'economia statunitense rischia di entrare in un rischio di insolvenza, e questo ovviamente minerebbe la stabilità della stessa economia statunitense. Per far questo, per mantenere questo difficile equilibrio, occorre che da una parte Trump si muove su due piani. Il primo è quello di vedere se è possibile effettuare una ristrutturazione finanziaria di questo debito estero, cioè imponendo, con una logica predatoria tipica dell'amministrazione Trump, l'allungamento delle scadenze di pagamento del debito stesso, un po' come è stato fatto con i debiti dell'Argentina nel 2001 e più recentemente col fondo, però gestiti dal Fondo Monetario Internazionale, non in maniera unilaterale di un solo Stato, ovvero far sì, io pago questo debito estero, gli interessi maturati sul debito estero, che prima dovevo versarteli ogni anno, adesso, e le scadenze di rientro del debito duravano 10 anni, adesso invece gli interessi te li pago ogni 5 anni e la scadenza, i termini di rientro passano da 10 a 30, 40, 50 anni. L'allungamento, e questo ovviamente dà sollievo alla tenuta del debito e al finanziamento del debito estero. Questo è un primo punto che si sta discutendo in maniera abbastanza poco nota all'interno dei tecnici dell'amministrazione Trump. Vedremo se poi che cosa verrà effettivamente deciso, se si proseguirà su questa strada. La seconda, appunto, è quello che vediamo adesso, cioè ridurre il debito estero attraverso l'imposizione di dazi. Però qui c'è il rischio di un cortocircuito, perché la riduzione dei dazi, l'entrata in vigore dei dazi incide sul flusso di commercio internazionale, le merci costano di più. Ora, questo può, da un lato, svantaggiare i paesi che subiscono i dazi, questo è il rischio per esempio che corre l'Europa, e già il Fondo Monetario Internazionale ha fatto una stima dicendo che se venissero imposti tutti i dazi che sono stati dichiarati da Trump ci sarebbe una contrazione dell'economia mondiale addirittura del 7%, quindi un valore particolarmente significativo. Però è chiaro che a questi dazi c'è la risposta dei paesi che sono colpiti, come abbiamo visto. Già Canada e Messico hanno detto che a partire da mezzanotte di oggi, se questi dazi verranno effettivamente entreranno effettivamente in vigore, ci saranno delle controrisposte. Così la stessa Cina ha detto che inizierà a mettere dei dazi sulle importazioni di mais e di altri prodotti americani, soprattutto della filiera agroalimentare americana. E questo ovviamente avrebbe delle ripercussioni anche sull'economia statunitense, che potrebbe incorrere il rischio di entrare in una fase di stagnazione, se non di recessione. Tutta questa situazione potrebbe peggiorare l'aspettativa a livello internazionale, quindi incidere negativamente sui mercati finanziari, sull'attività speculativa, e questo potrebbe andare a danneggiare quel ruolo egemone che hanno le borse americane e il dollaro su tutti i mercati. Quindi ci potrebbe essere un feedback, diciamo. Trump impone i dazi come uno degli strumenti possibili per ridurre e rendere più sostenibile il debito commerciale statunitense, ma attraverso l'introduzione dei dazi rischia di penalizzare il dollaro, che rischia poi di rendere meno possibile il sostegno, il finanziamento stesso del debito americano. Quindi c'è il rischio di un cortocircuito, quindi la situazione è abbastanza complessa da questo punto di vista. Questo è il quadro generale, poi si potrebbero fare delle analisi sulle gli effetti particolari su alcuni settori piuttosto che su altri.
Direi che si tratta già di un quadro abbastanza complicato, anche soltanto da capire, ma che di cui normalmente non si sente parlare.
Perché, che l'obiettivo, il vero obiettivo, cioè il mantenimento del valore del dollaro, scompare da qualsiasi discussione economica, almeno a livello mass mediatico.
Ecco, ma se faccio un esempio, la Cina decidesse dopodomani di vendere tutti i suoi bond, cosa succederebbe? La Cina lo potrebbe fare, prima cosa?
Teoricamente sì, bisogna che trovi degli acquirenti, ma credo che tutto questo avviene in un contesto. Questo è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, è geoeconomia in un certo senso, però la geoeconomia determina anche le nuove regole della geopolitica. A livello geopolitico abbiamo che negli ultimi 15 anni c'è un nuovo soggetto economico mondiale che è entrato in campo, che sono i paesi BRICS Plus, cioè BRICS più, non soltanto Brasile, Russia, India e Cina, i BRICS, e Sudafrica, che danno l'acronimo BRICS per appunto, ma a cui si aggiunge economie molto in forte crescita e con una popolazione enorme, quindi un mercato di potenziale consumo molto grande, come l'Indonesia, come la Nigeria, come l'Etiopia. Anche la Turchia ha espresso interesse per entrare a far parte della cerchia dei BRICS, pur essendo un pezzo della NATO, questo sarebbe abbastanza particolare.
Ma la NATO chissà se esisterà ancora fra 10 giorni, non dico tra 10 anni, ma di questo passo tra 10 giorni, quindi
vedremo. E quindi questo nuovo soggetto, esito delle dinamiche della globalizzazione che sono sfuggite un po' al Washington Consensus, da un lato i dazi hanno anche lo scopo del tutto illusorio, a mio avviso, di colpire la potenza economica dei BRICS, cosa che ormai credo che sia impossibile, perché ormai la Cina non è, tutte queste economie non sono più dipendenti dalla dinamica dell'economia americana. Si sono sganciate dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista logistico. L'unico elemento che può condizionare, diciamo, lo sviluppo dell'economia dei paesi BRICS è appunto la leva monetaria e finanziaria, che per il momento sembra ancora saldamente in mano agli Stati Uniti, proprio grazie al potere del dollaro. Però è interessante notare che proprio in questa settimana, notizia che non è apparsa molto in rilievo sui giornali, se non nelle pagine economiche e finanziarie, c'è stata una proposta del presidente Lula presidente americano, che ospiterà il prossimo vertice, questa primavera, dei BRICS, dopo quello che c'è stato a settembre a Kazakhstan in Russia e quello precedente a Johannesburg in Sudafrica. Nelle carte di preparazione del summit dei BRICS è stata ventilata la possibilità ed è stata presentata una proposta in 10 punti per la creazione di un sistema di pagamenti internazionali alternativo allo SWIFT. Lo SWIFT è quel sistema di pagamenti internazionale che ci consente a noi comuni mortali di andare in un paese estero e prelevare dei soldi con il nostro bancomat, per intenderci, fuori dai confini nazionali. Ed è il sistema che garantisce il pagamento dell'importazione e delle esportazioni tra imprese e soggetti economici da un paese all'altro. Era stato creato in Europa negli anni, fine degli anni 70, e poi è stato scippato, proprio letteralmente scippato, dagli Stati Uniti, che hanno imposto il loro controllo, ed è una leva di governance dei pagamenti internazionali particolarmente rilevante. Lo SWIFT ha subito un primo colpo indiretto, ma che si doveva sapere, quando, in base alle sanzioni che l'Europa e gli Stati Uniti hanno comminato alla Russia per l'invasione in Ucraina, la Russia è stata esclusa dal sistema dei pagamenti SWIFT. L'obiettivo era ovviamente di colpire l'export russo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti energetici. La Russia cosa ha fatto? Ha iniziato a sviluppare sistemi di pagamento alternativo bilaterali per il momento tra Russia e Cina, Russia e India, Russia e altri paesi, dando l'avvio a un processo di ridefinizione e di sperimentazione di nuove forme di pagamento internazionale non più regolato sotto l'egida dello SWIFT. Adesso l'URA, e questa è la cosa interessante, in seguito ormai a questi 3 anni di sperimentazione, che hanno dato risultati positivi, perché la Russia non ha avuto un danno dall'esclusione del sistema SWIFT, come sappiamo, e si sta cercando di mettere in moto un sistema unico, non più basato su rapporti bilaterali, ma un sistema unico all'interno dell'area BRICS, che a questo punto, dato che l'area BRICS ormai produce oltre il 33% del PIL mondiale, quindi un terzo, e ha una popolazione che è quasi il 40% della popolazione mondiale, quindi è un'entità economicamente rilevante, se questi paesi mettono insieme un pagamento alternativo allo SWIFT, questo ovviamente danneggia il dollaro, perché il sistema SWIFT fa riferimento come unica moneta per i pagamenti internazionali al dollaro, tant'è vero che si paga con i dollari il cacao, il rame, il petrolio, il gas, eccetera eccetera. Questo potrebbe avere degli effetti pesanti sul ruolo del dollaro come valuta di riserva internazionale. Le riserve nazionali delle banche centrali non hanno niente a che fare con i pagamenti internazionali. Il dollaro fino adesso mantiene la sua forza in entrambi i campi, come valuta con cui si fanno i pagamenti internazionali e come valuta a cui si attinge per rimpinguare le riserve delle banche centrali. È chiaro che questi due ruoli sono fra loro interdipendenti, se viene a mancare uno il rischio è che ci siano degli effetti pesanti anche sul secondo, e questa è appunto una possibilità che si può verificare se i BRICS fanno un sistema di pagamenti internazionale alternativo. Era stata già proposta questa idea, è stata già proposta a Kazan, ma era intervenuto il presidente dell'ONU, Guterres, dicendo che non è ancora il momento, che era importante che ci fosse ancora, diciamo, un ruolo di garante delle istituzioni di Bretton Woods, cioè del Fondo Monetario Internazionale. E il presidente cinese Xi ha detto sì, mi sembra giusto quello che ha detto il presidente dell'ONU, quindi per il momento stiamo calmi. Ma è un'attesa che è destinata a terminare, se è vero quello appunto che Lula, che è stato uno di quelli che maggiormente insiste per andare in questa direzione, probabilmente questo sarà uno dei temi caldi della prossima riunione BRICS e vedremo quali saranno le reazioni. L'impressione, però può darsi che è difficile capire, è difficile fare previsioni perché ci si sbaglia sempre, è che Trump voglia usare i dazi più come strumento di pressione effettivo, come minaccia potenziale, e ha già ottenuto qualche risultato, perché ha imposto che l'esercito messicano attivasse più di 10.000 soldati per meglio difendere i confini tra Stati Uniti e Messico a fine di contrastare l'immigrazione clandestina e il passaggio di droghe. Così anche il Canada ha siglato un accordo di tipo commerciale economico per lo sfruttamento di alcuni minerali a vantaggio degli Stati Uniti. Così c'è la questione delle terre rare in Ucraina, e così anche per quanto riguarda l'Europa, proprio questa settimana scorsa c'è stata la riunione dei ministri verdi dell'Europa, che hanno deciso, anche per cercare di evitare dazi eccessivi sui prodotti europei, soprattutto sui prodotti agricoli, di aumentare in maniera sostanziale l'acquisto di gas liquefatto dagli Stati Uniti e quindi favorire, diciamo, la bilancia commerciale statunitense con l'acquisto e con l'esportazione di gas americano. Quindi bisogna vedere se poi effettivamente oggi i dazi dovrebbero partire, quindi la minaccia diventa reale, effettiva. Quelli dell'Europa dovrebbero partire il 2 aprile, come hai ricordato tu precedentemente, e vedremo se nel frattempo si crea qualche situazione che fa sì che Trump si accontenti che le sue minacce, la sua logica predatoria, non abbia bisogno dell'imposizione di dazi.
Ecco, una domanda. Molti sospettano che dietro alle posizioni che Trump ha assunto in relazione alla guerra in Ucraina, oltre al suo tradizionale fascinamento nei confronti di Vladimir Putin, oltre a qualche interesse anche materiale che da sempre ha avuto nelle sue campagne elettorali grazie al sostegno dei mezzi russi, ci sia anche il fatto di staccare la relazione, che è diventata più forte dall'inizio della guerra, tra la Cina e la Russia, perché i cinesi sono stati tra gli acquirenti del gas russo che non è più andato in Europa.
Esattamente, questa è un'ipotesi che credo abbia del fondamento, perché un abbraccio molto forte tra Cina e Russia, all'interno di quella logica che cercavo di scrivere prima, di ridefinizione di un nuovo assetto, un nuovo equilibrio multipolare, quindi non centrato egemonicamente sull'economia, sulla politica e sull'esercito statunitense, no? È un abbraccio molto stretto tra Russia e Cina, potrebbe avere delle ripercussioni pesanti per il tentativo trumpiano di mantenere l'egemonia americana nel mondo. E quindi è chiaro che la logica divide e t'impera, sappiamo, da tempi antichi è sempre una logica che ha una sua razionalità, e sicuramente l'aumento e la richiesta immediata di eliminazione delle sanzioni alla Russia e di aumento degli scambi economici tra Russia e Cina, che sta già avvenendo in questo mese, no? Anche per l'acquisto di gas russo da parte degli Stati Uniti, no? Va sicuramente in una logica di rendere la Russia più autonoma dalla Cina dal punto di vista delle relazioni di scambi commerciali. E sicuramente questo, credo che ci sia un fondo di verità in questa ipotesi.
Ho capito. Per quello che riguarda invece le conseguenze che questi dazi avranno sulle vite concrete delle persone nei vari luoghi dove verranno applicati, che cosa puoi dirci?
Ma è la solita vecchia storia, avranno gli stessi effetti che può avere un aumento dei prezzi. E quindi, perché l'imposizione del dazio, quando viene pagata dall'impresa produttrice, si scarica sul prezzo. Dato che la maggior parte dei mercati sono di natura oligopolistica, la concorrenza, la libera concorrenza non è mai esistita, è chiaro che il potere delle imprese, soprattutto quelle di una certa dimensione, di poter scaricare l'aumento dei costi derivanti dall'imposizione del dazio sui prezzi finali è una eventualità molto molto concreta. E probabilmente ciò succederà. E questo ovviamente portando l'aumento dei prezzi, chi ha redditi fissi, chi ha redditi da lavoro, chi ha una situazione che è quella che maggiormente di noi abbiamo, soprattutto se vive in condizioni di precarietà, l'effetto sarà una riduzione del suo potere d'acquisto e quindi un tendenziale impoverimento.
E per quello che riguarda l'agricoltura, perché io credo che in agricoltura ci siano, come dire, due settori. Uno è quello legato alla produzione d'elite, di lusso, certo, no? Che io credo che i ricchi acquirenti americani continueranno a pagare anche se ci sarà la tassa sullo champagne o sul prosciutto cotto crudo, che ne so io, di qualche parte d'Italia, no? Mentre se stiamo parlando di invece produzione di massiva, no? dell'agroindustria, forse le cose cambiano.
Sicuramente, teniamo presente, ricordiamoci che sui prodotti agricoli italiani, come su quelli francesi, i dazi ci sono già, ci sono sempre stati, non è che non ci siano i dazi. Cioè, se io vado ad acquistare una mozzarella in un supermarket di New York, a parità di costo di produzione eccetera, la pago già 15-20% in più solo perché c'è un dazio sulla mozzarella, per intenderci. Questo vale tantissimo, però sulla pasta ad esempio eccetera eccetera. Qui si tratta di un incremento ulteriore di questi dazi, perché come sulla Cina, gli Stati Uniti già ai tempi di Biden avevano imposto dei dazi sulla Cina che erano arrivati addirittura quasi fino al 50%. Questi sono ulteriore aggravamento dei dazi di cui si sta parlando adesso, non è che è una novità in assoluto, al di là delle demagogie delle politiche liberiste di libero scambio internazionale eccetera eccetera. Questo, allora, lì bisognerebbe fare uno studio, io non, purtroppo non ho i dati al riguardo, per vedere quali sono le quote di esportazione di che tipo di prodotti che maggiormente possono subire una frenata nella vendita in seguito all'imposizione dei dazi. Sicuramente per le grandi famiglie ricche americane, che ci sono i dazi o non ci sono i dazi non cambia niente, tanto loro i soldi ce li hanno. Bisogna vedere quali sono quelle produzioni, tipo il formaggio, la pasta, il vino in Italia, che maggiormente hanno diffusione sui canali esteri, soprattutto lo spumante, viene venuto molto spumante negli Stati Uniti, e vedere se effettivamente qual è poi anche la composizione della domanda di questi prodotti eccetera. Gli Stati Uniti hanno anche un problema, che però bisogna aggiungere a quelli che abbiamo già detto prima, che negli ultimi tre mesi il dollaro si è rivalutato, come ricordavo. Per esempio sull'euro si è rivalutato tra 5-6%. Questo vuol dire che, indipendentemente dall'esistenza o meno dei dazi, i prodotti americani costano, grazie alla rivalutazione della valuta americana, il 5-6% in più. E quindi sicuramente questo, l'aumento dei prezzi dovuto alla semplice rivalutazione del dollaro, già probabilmente incide sulla capacità esportativa degli Stati Uniti. Ora i dazi vorrebbero ridurre la capacità importativa dall'estero verso gli Stati Uniti, e Trump infatti fa dichiarazioni dicendo ai produttori agricoli: aumentate la produzione il più possibile. Ma è possibile che ciò avvenga? Non è che uno aumenta la produzione da un giorno con l'altro, soprattutto quando è determinati tipi di produzione che non sono artificiali come la manifattura, ma solo dipendono anche dai cicli naturali. Quindi è un po' velleitario pensare a una cosa del genere. Quindi il rischio è che ci sia che l'imposizione di dazi poi in realtà faccia sicuramente danno alle economie che li subiscono, ma rischiano di fare più danno anche alla stessa economia che li impone, cioè l'economia statunitense, un po' come le sanzioni europee alla Russia, che hanno fatto poco danno alla Russia e hanno fatto molto danno all'Europa, come sappiamo.
Chiarissimo. C'è qualcosa che ritiene importante aggiungere?
Ma mi sembra che abbiamo, a volo di uccello, parlato di tutto nel momento attuale.
Benissimo.
Sicuramente c'è molto da dire.
Beh, sì, lo immagino.
Questo lo possiamo immaginare. Al momento credo che abbiamo toccato i principali problemi aperti. Poi l'evoluzione ci dirà verso quale, dove andremo. Sicuramente la situazione è complessa, siamo un punto epocale da questo punto di vista, siamo in una fase di transizione, per dirla alla Righi, da un mondo unipolare a un mondo multipolare, come tutta la storia ci insegna, che quando siamo in queste fasi, che non è la prima volta che avviene ovviamente, è una situazione di guerra, turbolenze, instabilità, ma anche di enormi opportunità e possibilità.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Grazie a te Maria, un saluto a tutti e a tutti.